Tak!
Voci di poesia!
Forse un mattino, andando in un'aria di vetro arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto.
Sono Roberto Neroni Forlani. Per il programma Voci di Poesia vi presento una puntata dedicata ad Eugenio Montale, nato a Genova nel 1896 da una famiglia della media borghesia. A causa della sua salute precaria viene indirizzato agli studi di ragioneria, ma si interessa subito alla letteratura, frequentando le biblioteche del capoluogo ligure e formandosi così una preparazione da autodidatta. Andrà in villeggiatura con la famiglia ogni anno alle Cinque Terre, i cui paesaggi condizioneranno la sua sensibilità. Contemporaneamente studia canto come baritono, con una gloria della lirica, quell'Ernesto Sivori che aveva fra l'altro interpretato a Bologna nel 1881 il ruolo di Amonasro nella Ida. Non si esibirà mai in pubblico, ma farà tesoro di questi insegnamenti nei suoi articoli dedicati alle cronache delle serate scaligere. Venne arruolato in fanteria nel 17 dopo diverse visite mediche in cui non era stato giudicato abile al servizio militare e combatté durante la fine della Prima Guerra Mondiale e fu congedato come tenente nel 20. Montale prende subito le distanze dal fascismo, rimanendo nella reclusione della provincia ligure, pervaso da un pessimismo che gli rimarrà anche dopo l'avvento della democrazia. Nel 25 pubblica Ossi di Seppia e poco dopo lavora a Firenze dapprima come redattore ed in seguito come direttore del gabinetto scientifico letterario Vissieu. Continuerà questo incarico per 10 anni, fin tanto che in un primo momento viene privato dallo stipendio perché non iscritto al partito fascista ed in seguito decisamente allontanato dal lavoro. Durante gli anni fiorentini frequenta gli artisti dei ritrovi letterari come il Caffè Le Giubbe Rosse e inoltre tenta anche la pittura sotto la guida di Elio Romano. Cominciamo ad ascoltare Non chiederci la parola, una delle poesie più celebri di Montale, composta nel 23 ed inserita in Ossi di Seppia. L'autore parla direttamente al lettore, a nome dei poeti. Infatti, invita chi legge a non domandare a chi scrive definizioni precise e assolute sull'uomo e sul significato della vita. Montale ha solo dubbi e incertezze e può solo mettere in luce la precarietà della condizione umana. In questa composizione bisogna prendere atto che la nuova poesia può esprimersi solo in negativo e non può dare una risposta definitiva ed infallibile agli interrogativi dell'uomo. Ascoltiamo la poesia dalla voce di Vittorio Gassman.
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canico la stampa sopra uno scalcinato muro. non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Si è molto parlato delle varie donne del poeta. Durante il periodo fiorentino, fra incertezze economiche, si fa strada il complicato rapporto quinquennale con l'americana Irma Brandeis, che sarà Clizia di molte poesie della nuova raccolta intitolata Le occasioni, pubblicata nel 1939. Il mondo poetico di Montale si fa desolato, privo di speranza. L'autore guarda tutto con pietà e misurata compassione. La memoria è sollecitata da alcune occasioni, appunto, e da alcune figure femminili, come Arletta, che è già presente in Ossi di Seppia ed è una ragazza conosciuta in vacanza a Monterosso, e Dora Marcus, dell'omonima poesia, che Montale non ha conosciuto personalmente, ma di cui gli aveva parlato un amico, che gli aveva anche mostrato una foto delle gambe della donna. In Dora Marcus il poeta immagina la donna che gli parla da Porto Corsini, indicando il mare con toni irrequieti. Vi appare la malinconia della visione di una civiltà al tramonto, nell'imminenza di una nuova guerra. Nulla è più recuperabile, nulla si può rimediare.
Fu dove il ponte di legno mette a Porto Corsini, sul mare alto. E rari uomini quasi immoti affondano o salpano le reti. Con un segno della mano additavi all'altra sponda, invisibile, la tua patria vera. Poi seguimmo il canale fino alla darsena della città, lucida di fuliggine, nella bassura dove s'affondava una primavera inerte, senza memoria. E qui, dove un'antica vita si screzia in una dolce ansietà d'oriente, le tue parole iridavano come le scaglie della triglia moribonda. La tua irrequietudine mi fa pensare agli uccelli di passo che urtano ai fari nelle sere tempestose. È una tempesta anche la tua dolcezza, turbina e non appare, e i suoi riposi sono anche più rari. Non so come stremata tu resisti in quel lago d'indifferenza che è il tuo cuore. Forse ti salva un amuleto che tu tieni vicino alla matita delle labbra, al piumino, alla lima. Un topo bianco d'avorio. E così esisti. Ormai, nella tua carinzia, di mirti fioriti e di stagni, china sul bordo sorvegli la carpa che timida abbocca, o segui sui tigli tra gli irti pinnacoli le accensioni del vespro e nell'acque un avvampo di tende, da scali e pensioni. La sera che si protende sull'umida conca non porta col palpito dei motori che gemiti d'oche e un interno di nive e maioliche dice allo specchio annerito che ti vide diversa, una storia di errori imperturbati, e la incide dove la spugna non giunge. La tua leggenda, Dora, ma è scritta già in quegli sguardi di uomini che hanno fedine altere e deboli in grandi ritratti d'oro, e ritorna ad ogni accordo che esprime l'armonica guasta nell'ora che abbuia, sempre più tardi. È scritta là, il sempreverde all'oro per la cucina resiste, la voce non muta, Ravenna è lontana, distilla veleno una fede feroce, che vuole da te? Non si cede, voce, leggenda o destino. Ma è tardi, sempre più tardi.
In seguito, Montale comincia a scrivere i versi di quella che sarà, pubblicata solo nel 1956, La bufera e altro. La raccolta contiene temi di guerra e di dolore, come nella celebre primavera hitleriana in cui il poeta ricorda l'incontro a Firenze tra Mussolini ed Hitler, e L'anguilla, risalente al 1948. Quest'ultima è un unico periodo di 30 versi. Nel primo compare l'anguilla, che è il complemento oggetto del tu del penultimo verso, cioè l'interrogazione che ne risulta diventa: tu, donna, puoi non credere che ti sia sorella l'anguilla? Ascoltiamo l'anguilla dalla voce di Roberto Erlisca.
L'anguilla, la sirena dei mari freddi, che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello, assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorrielli di melma, finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balzi d'Appennino alla Romagna, l'anguilla torcia frusta, freccia d'amore in terra che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione, l'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito, l'iride breve gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai cigli dell'uomo, immersi nel tuo fango. Puoi tu non crederla sorella?
A questo punto è necessaria una breve nota sul correlativo oggettivo. Un concetto elaborato da T.S. Eliot è una forma poetica che prende spunto da oggetti, paesaggi ed eventi naturali e li rende metafora di una condizione esistenziale o di un sentimento. Così l'anguilla diventa il corrispettivo oggettivo della donna, tu, a cui è rivolta la lirica precedente. Montale trascorre l'ultima parte della vita, dal 48 alla morte, a Milano come redattore del Corriere della Sera e critico musicale per il Corriere d'Informazione. Nel 56 esce la raccolta di prose La farfalla di Dinar. Nel 62 sposa Drusilla Tanzi, con cui conviveva già dal 39, una donna di 10 anni più anziana di lui. Era stata prima la moglie del critico d'arte Matteo Marangoni, che era deceduto pochi anni prima. Tuttavia, dopo pochi mesi, la stessa Tanzi morirà a causa dei postumi di una frattura all'anca, e che era capitato in seguito ad una caduta accidentale. Ascoltiamo ora la poesia forse più celebre del poeta, intitolata Merizzare, letta dallo stesso Montale.
Nel 1917 io avevo già scritto la prima delle poesie che sono state pubblicate, cioè quella sui muri, i cocci di bottiglia sul muro, quella sì. Del 1916, purtroppo è entrata nelle antologie. Sì, sì.
Come purtroppo?
Purtroppo, perché era così da sola, così poi hanno detto che è cacofonica, che i ragazzi non la capiscono.
Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Meriggiare è la prima poesia che ho creduto meritevole di pubblicazione, naturalmente prima ne ho fatto anche delle altre.
Che non ci però, sono più?
No, sono scomparse, non saranno mai pubblicate.
Nel 66 dedica alla moglie morta l'ultimo libro di poesie, Xenia, e pochi anni dopo pubblica la raccolta Satura, in cui il distacco del poeta dalla vita si fa più definitivo. In uno scritto, infatti, Montale ebbe a precisare: «Pensai presto, e ancora penso, che l'arte sia la forma di vita di chi veramente non vive, un compenso, un surrogato». Il poeta, anche se riservato e dimesso, ha ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali, come le lauree honoris causa dell'Università di Milano, di quella di Cambridge e della Sapienza di Roma. E, come tutti sappiamo, nel 75 il premio Nobel per la letteratura, per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Se si prende un testo scolastico prima del 75, il poeta viene trattato in un paio di pagine o poco più, mentre in data successiva gli viene riconosciuto tutto il merito che gli compete, anche solo guardando il numero di pagine che gli sono dedicate dopo il premio Nobel. Ascolteremo tra poco I limoni, componimento tratto dalla prima raccolta Ossi di seppia. Sia il titolo della raccolta che quello della poesia sono correlativi oggettivi. Il linguaggio di Limoni è parte colloquiale e in parte anche dotta. Infatti il testo inizia con la contrapposizione tra l'autore ed i poeti laureati in una palese antitesi tra la realtà naturale e quella intellettualistica ed astratta dei poeti dotti. Al termine della composizione, L'azzurro del cielo non si vede più per intero e la noia diventa la nota dominante. In tutto questo grigio, da un malchiuso portone appaiono i gialli dei limoni, grazie ai quali si scioglie il gelo del cuore. La voce è quella di Franca Nuti.
Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Nel 67 Montale fu nominato senatore a vita per meriti in campo letterario e aderì dapprima al Partito Liberale ed in seguito a quello repubblicano. Il poeta morì a Milano nel 1981, prima di compiere gli 85 anni, in una clinica in cui era stato ricoverato per problemi vascolari. Dopo i funerali di Stato nel Duomo di Milano, Montale fu sepolto presso Firenze accanto alla moglie Drusilla. L'ultima poesia che ascoltiamo è «Ho sceso dandoti il braccio», inserita nella raccolta Satura. È dedicata alla morte della moglie. Chiarisco subito che quest'ultima aveva seri problemi alla vista. Infatti il poeta la chiamava Mosca per le sue spesse lenti degli occhiali. Quindi Montale vuole dirci che quando scendeva le scale tenendo sotto braccio Drusilla era perché lei era la sola a saper vedere davvero. Quella che vedeva la vita era lei. Ascoltiamo ancora dalla voce di Francesca Nuti questa poesia.
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio. Non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
Marco Forti, nel risvolto di copertina dell'edizione di Satura, ebbe a scrivere:
con questo libro Montale ha sciolto il gran gelo speculativo e riepilogativo della bufera e ha ritrovato, semmai, la varietà e la profondità, la molteplicità timbrica, lo scatto dell'impennata lirica e insieme la prosa che già negli Ossi di Seppia costituirono la sua sorprendente novità.
Sempre libera di Giovanni.
Oh, smack!
Voci di poesia.
Pshat!